parliamo di Ipercorpo 2011, premere sui confini, questo è il tema di quest'anno, con il direttore artistico Claudio Angelini.
Sì, dunque, intanto voglio dirti che io non sono l'unica persona che costruisce questo evento, assieme a me lavorano Valentina Bravetti, Davide Fabbri, Elisa Gandini, e questo quartetto di fatto rappresenta anche Città di Ebla, che è compagnia di produzione teatrale, che tra l'altro organizza anche questo festival. È la sesta edizione a Forlì, ottava in Italia, perché le prime due sono state organizzate a Roma da Santa Sangre, che ha partecipato poi in diverse edizioni, compresa quella di quest'anno, quindi per noi è un grandissimo ritorno, anche perché sono cari amici. L'edizione di quest'anno, tu hai detto giustamente il sottotitolo premere sui confini, questa questione del confine è importante perché facciamo qualcosa di inedito, e cioè riapriamo un ex deposito di Corriere, che ha un grande spazio coperto superiore ai 3.000 metri quadri, che è in disuso da 15 anni nella zona del centro storico di Forlì, quindi daremo nuova visibilità e nuovo sguardo alla cittadinanza appunto a un luogo che da tempo rimane chiuso, e questo luogo accoglierà la parte fondamentale del festival, cioè le quattro giornate che vanno dal 22 di settembre giovedì al 25 di settembre domenica. Abbiamo poi un'inaugurazione il 20 di settembre, che è martedì, alla Fabbrica delle Candele, che è questo luogo anch'esso ristrutturato, questo invece è ristrutturato, è un luogo della creatività giovanile fortemente voluto dall'assessorato alle politiche giovanili, che ospita diversi eventi, noi siamo in collaborazione con loro da anni, e quindi terremo una giornata diciamo inaugurale a ingresso gratuito con un concerto e con la presentazione della tesi di laurea di questo giovane architetto di Faenza, una ragazza si chiama Erika Mondini, che ha appunto curato un progetto di riqualificazione di questo spazio ATR che poi noi andremo a abitare da giovedì. Quindi è un modo anche per rimettere in circolo idee sulla possibilità di utilizzare spazi cosiddetti indecisi o spazi residuali, che sono sempre in maggior numero sul nostro territorio, a volte sono posti fortunatamente sotto tutela, ma l'istituzione non ha evidentemente, forse prima di tutto, idee e poi fondi per poterli riattivare, e quindi credo che l'arte da questo punto di vista possa avere un compito proprio fondamentale per restituire uno sguardo, per creare una potenza tellurica. Noi lo facciamo invitando artisti che dal nostro punto di vista, sia in ambito teatrale che in ambito musicale, sono in grado, saranno in grado di fare vibrare questo spazio, che ovviamente non lo vogliamo rendere teatro, ma sarà proprio il dialogo fra gli artisti. Ti faccio alcuni nomi: Fanny Alexander piuttosto che Muta Imago, Santa Sangre, ma anche Gruppo Nanù, Mask Teatro, realtà di Forlì che organizza un altrettanto importante festival sul contemporaneo che si chiama Crisalide, che è finito 10 giorni fa, con grandissimo successo di pubblico, con cui stiamo collaborando. Questi sono alcuni dei nomi presenti fra i lavori a livello performativo. Oltre appunto a queste realtà teatrali che ti ho raccontato, ce ne sono di musicali molto interessanti, perché abbiamo chiesto a alcuni artisti proprio di incontrarsi in maniera specifica su questo progetto, su questo ex deposito. Un esempio è Femina Faber, Paola Bianchi, che farà una sorta di lavoro inedita con Bruno Dorella, molto conosciuto per la sua collaborazione con i Bachi da Pietra. Altri esempi sono Arevalos, che è un pianista molto bravo, importante, molto conosciuto dalle nostre parti, anche lui in collaborazione. Santo Barbaro, che invece è un gruppo forlivese, collaborerà con il nostro musicista che si chiama Elica in Funzione, quindi si vengono a creare una sorta appunto di link progettuali che sono proprio specifici su questo spazio, su questo grande magazzino dove loro saranno chiamati a performare, a suonare. Quindi ci interessa proprio creare questo ponte fra un luogo che è il soggetto protagonista di questa edizione e gli artisti, e ovviamente poi il pubblico che potrà assistere alla riapertura di questo luogo e vederlo con nuovi occhi, visto che appunto sarà ripensato dagli artisti stessi. Noi lo abbiamo ripulito, ovviamente abbiamo previsto e approntato un piano di sicurezza, perché diventa un luogo per quei 4 giorni per l'ingresso di pubblico spettacolo, quindi abbiamo creato un piano di sicurezza temporaneo, ma la questione interessante è proprio trovare, questo vale anche per le installazioni, ci saranno alcune installazioni che in qualche modo valorizzeranno degli angoli e dei punti precisi di questo spazio, fatte da Elisa Gandini con un progetto che si chiama Oco, piuttosto che da Ivan Fantini, chef amico del festival che torna per l'ennesima edizione, che cura anche un progetto specifico assieme a Valentina Bianchi, fotografa. Avremo poi un'installazione di Mandra, che è un gruppo artistico locale, abbiamo cercato di porre grande attenzione sia a realtà diciamo ormai consolidate della scena nazionale, che per noi svolgono un lavoro linguistico molto importante, ripeto appunto i nomi di Montemago e Santa Sangre, che tra l'altro poche settimane dopo essere stati Ipercorpo saranno ospiti alla Biennale di Venezia, quindi questo ci fa molto piacere. Gruppo Nanù, cioè altre realtà consolidate, assieme a realtà diciamo invece più locali, che però secondo noi fanno un lavoro altrettanto valido, proprio per creare un rapporto ancora più stretto col territorio in cui stiamo lavorando e aumentarne le possibilità di dialogo. Quindi dicevo, sulle installazioni Ivan Fantini, Valentina Bianchi, Mandra, Spazio Indeciso, un giovane collettivo fabbivese che si sta proprio occupando di riqualificazione dei luoghi, tutti loro però chiamati a leggere lo spazio per quello che è, non a trasformarlo in teatro, non a ristrutturarlo, non è questo l'obiettivo. In qualche modo è come se noi veramente facessimo un progetto largo di carattere artistico su questo luogo, quindi lo apriremo, poi lo richiuderemo, sperando che questo luogo possa tornare sotto l'attenzione pubblica, anche magari per progetti che non ci coinvolgono, insomma, creare un motore di entusiasmo e di tensione, ribaltando un po' delle logiche correnti per cui gli spazi non si possono aprire se non dopo milioni e milioni di euro di ristrutturazione, a volte senza poi sapere neanche esattamente che cosa ci si fa una volta che vengono ristrutturati. Quindi il progetto ribalta completamente questo concetto, parte da un'idea e tenta di incarnarla immediatamente in un luogo, di renderla spaziale in un luogo, ovviamente tenendo presente i minimi requisiti perché questo luogo possa essere abitabile da un pubblico, quindi con un occhio e un'attenzione anche alla sicurezza degli spettatori. Non parliamo di un luogo disastrato e decadente. Ci sono, come dicevi tu, due momenti quest'anno. Uno è appunto quello dell'inaugurazione alla Fabbrica delle Candele, dove inviteremo questa giovane architetto che parlerà del suo progetto di riqualificazione, proprio per dare di nuovo peso alle idee. A volte tesi di laurea di squisita fattura rimangono chiuse in cassetti e non vengono nemmeno mostrate, quindi noi vogliamo almeno mettere a disposizione del pubblico la possibilità di poter pensare a questo spazio per il futuro con una riqualificazione. E poi abbiamo invitato Marcello Balzani, che è un architetto Università di Ferrara, che da anni ha proprio concentrato tutto il suo interesse attorno alla riqualificazione di spazi dismessi o di spazi chiusi. Architettura e paesaggio, dicevi, c'è una questione fondamentale. Quando si dice che il nostro è un paese che ha il 30% del patrimonio artistico mondiale e si pensa che siamo stati la più grande fucina di artisti, ci si dimentica che questo motivo è dovuto a una scelta precisa di carattere legislativo, cioè ben prima dell'Unità d'Italia si fecero leggi per mettere sotto tutela il nostro patrimonio. In altri paesi anche europei questo non è stato fatto e quindi privati piuttosto che istituzioni hanno deliberatamente distrutto, raso al suolo, monumenti. Da noi questo non è successo. Questo ci dice anche qualcosa dell'importanza e della forza delle leggi, che possono a volte creare o chiudere delle opportunità per il futuro. Noi siamo un paese ricco di monumenti, è anche un po' un nostro tra virgolette problema, perché poi questi monumenti sono forse non solo da conservare. Noi pensiamo da rimettere in contatto con l'umanità, e rimetterli in contatto con l'umanità significa immediatamente attivarli per poter permettere di essere frequentati dai vivi. Ecco che quindi un progetto di questo tipo punta anche a dire che forse a volte vale la pena non spostare grandi opere monumentali pagando grandi assicurazioni per fare delle mostre in svariate parti d'Europa, quanto piuttosto coinvolgere artisti, ce ne sono di bravissimi, che possono immediatamente vibrare anche artisti del passato, mettendoli in comunicazione, quindi ripensare anche gli spazi storici in collegamento con l'arte performativa, che è l'arte del nostro tempo. Questo è il punto. Prima ancora che a pensare a ristrutturazioni onerose o alla peggio a lasciare chiusi luoghi che automaticamente non esistono, perché un luogo chiuso, tornando alla luce, apre un nuovo sguardo. Noi abbiamo in questa fase dove stiamo allestendo le Saracinese che sono chiuse perché stiamo allestendo gli spazi, la quantità di persone curiose, anche di persone un po' attempate della città, che vogliono entrare, bussano, perché molti se lo ricordano, è uno spazio della loro memoria. Quindi sono molto felici di poterlo rivedere, lo rivedranno appunto in chiave però di interpretazione contemporanea, che secondo me è un monito molto serio che dovrebbe riguardare anche altri spazi di allestimento che, dove, ripeto, l'arte contemporanea, la performance, o comunque noi ovviamente ci occupiamo di arte dal vivo, quindi a quello che occupiamo in maniera specifica possono dare delle risposte. Progetti, luoghi in disuso ne sono stati fatti tanti in città anche molto più grandi della nostra. Sicuramente l'intenzione è appunto quella di semmai proseguire una strada, però non in un'ottica, diciamo, semplicemente rave, per cui si frequenta un luogo con una densità, un'energia incredibile per un tempo limitatissimo, ma provare proprio a permettere a un pubblico anche vasto di poter rendere questo luogo, di poter avere accessibilità. Questo è un po' l'obiettivo, e speriamo ovviamente che sia un obiettivo che viene perseguito, perché dietro, ed è il motivo per cui io parlo soprattutto quest'anno di edizione molto politica, dietro ci sta veramente un'idea politica di ripensamento di luoghi che, rimanendo chiusi, diventano punti nodali e un po' di cricca del nostro territorio, del nostro paesaggio, diventano nervi scoperti, punti sui quali l'arte, io credo, di artisti contemporanei, in particolare, ripeto, di artisti dal vivo, possono dare delle validissime risposte sulla possibilità di poterli riattivare e riguardare. No, non possono essere abbattuti, perché sono luoghi sotto tutela.
Quindi il problema è che non li possono abbattere, non c'è la speculazione edilizia, però li tengono chiusi.
Per forza. pensa, perché non, evidentemente prima di tutto non c'è un pensiero per poterli rendere utilizzabili. L'idea di ristrutturarli naufraga subito perché i costi sono molto elevati, come sappiamo i comuni sono in condizioni sempre più difficili, le ristrutturazioni sono estremamente onerose, ma alcuni di questi edifici sono edifici in uno stato non cadente, cioè sono edifici in stato di conservazione, diciamo, accettabile, diciamo. E quindi questo permette di poterli attivare anche con energie costi molto limitati. È ovvio, anche per un numero di giorni limitati, ma noi facciamo per un numero di giornate più lunghe o addirittura per produzioni continuative, gli interventi dovrebbero essere di maggiore entità. Però questa possibilità c'è, il fatto non tanto che non possano essere venduti, perché poi devono trovare gli acquirenti che avrebbero lo stesso tipo di problema, no? Cioè anche aprire un cosiddetto centro commerciale, sappiamo benissimo, sono altre le piste che battono quelli che vogliono aprire luoghi del commercio di questo tipo, guardano piuttosto alle periferie, il centro storico è complicato, è problematico, ha degli spazi che anche nella ristrutturazione sono sotto tutela, quindi c'è un problema di pensiero attorno a questi luoghi che probabilmente non è ancora stato completamente espresso, e in questa stasi noi ci infiliamo con un progetto che appunto cerca di dare delle risposte.
Questo deposito, ex deposito officina di riparazione corriere autobus, è in centro a Forlì, sì. Dove si trova?
Sì, esattamente, all'interno della vecchia cerchia muraria del centro storico, quindi proprio a 500 metri dalla piazza, dalla piazza Sassi, quindi in zona centrale. Tra l'altro è un luogo appunto che ha un giardino prospiciente, in questo momento ancora chiuso perché di proprietà di privati, ma sapendo anche come sta cambiando la conformazione direi antropologica dei centri storici, ecco, mi preme dire che gli investimenti in genere sulla cultura, che sono sempre stati e sono i primi, sono sbagliatissimi, perché in un momento di questo tipo bisognerebbe decuplicarli questi investimenti. La cultura è portatrice di pace ed è portatrice di integrazione, è automaticamente un fatto che unisce le persone e non le divide e non le allontana, e non è portatrice di conflitto, è portatrice di pace, quindi soprattutto di avvicinamento all'altro, di pensiero sull'altro. Questo arte lo fa in automatico, lo richiede al pubblico, lo richiede agli artisti che lavorano. Quindi in un momento di questo tipo, anche da un punto di vista spaziale, aprire luoghi legati a dimensioni culturali sono una risposta fortissima alla dimensione socio-economica che stiamo vivendo. C'è una società che sta profondamente cambiando, anche dalle nostre parti, ce ne andiamo con tutti i giorni, è un'economia che si è profondamente trasformata. Io credo che ci possa essere una grandissima risposta se finalmente i nostri amministratori lo capissero, insomma, perché poi le parole sono tante, ma i fatti invece sono sempre molto più blandi, almeno finora, anche dalle nostre parti, dove comunque abbiamo amministratori sufficientemente illuminati, però siamo ancora ben lontani da capire quanto la cultura potrebbe realmente essere risposta a tanti di questi problemi.
Torniamo ai contenuti di questa edizione. Nello specifico ti chiedo se le installazioni dello chef creativo Ivan Fantini sono commestibili, si possono mangiare?
No, non sono installazioni gastronomiche questa volta, sono proprio più un'operazione fatta sullo spazio e un dialogo con la fotografia di Valentina Bianchi, quindi a differenza del passato non saranno installazioni di carattere gastronomico, è un lavoro più orientato allo spazio, al suono e alla fotografia. Il contenuto e il tema riguarda in qualche modo certo la cucina, che è un po' sempre il suo punto di riferimento, diciamo, operativo e creativo. Credo che siano tutti lavori molto validi, a partire dalla prima giornata in appunto l'ospitalità che diamo a Maschio Piazza, ospite del Festival di Sant'Arcangelo, con ben tre performance, Just Intonation, Tesla Coil, che è un grande lavoro che fanno sulla bobina di Tesla, e poi un piccolo regalo che Musk ci fa, che è questa conferenza spettacolo sulla figura di Nikola Tesla a mezzanotte. Poi sottolineo la presenza di Vito Taimago nella serata di sabato con un ampio progetto, con la prima parte di un ampio progetto che debutterà in maniera compiuta a Roma Europa Festival in novembre. La prima parte di questo progetto si chiama La Rabbia Russa e verrà appunto mostrata sabato. Domenica ci saranno Santa Sangre, ma ripeto, anche Fanny Alexander con West, parte conclusiva di un enorme progetto legato al Mago di Oz, lavoro che ha vinto il premio Ugo con l'attrice Francesca Mazza, che ha lavorato in maniera straordinaria, e sono solo alcune delle performance che sarà possibile vedere. Porto ancora Sabina Faber e Bruno Dorella per la parte musicale. Ci auguriamo che la curiosità di questo spostamento, per noi anche molto rischioso, ma che facciamo con gioia, venga accolta e quindi che si possa contare una grande presenza di pubblico. Questo è quello che ci auguriamo. 10 euro per l'ingresso, ma è un ingresso tipo a sbarramento, a fiera, che significa che una volta pagati 10 euro c'è accessibilità a tutte le performance e a tutti gli spettacoli. Per gli spettacoli teatrali è consigliabile prenotare per evitare di arrivare e poi trovare le sale già piene, diciamo, già prenotate. Però con i 10 euro dell'ingresso c'è accessibilità poi a tutti i concerti. l'ultima parola è alle performance. L'ultima cosa che ti dico è che un importante locale di Forlì si chiama Diagonal Loft Club, che sta tra l'altro raccogliendo grossi consensi sulla scena dell'elettronica. È l'unico luogo che nella nostra, diciamo, piccolo territorio sta facendo un ottimo programma di elettronica, curerà l'allestimento del bar, facendo anche qui un intervento di carattere spaziale, cioè sarà una piccola presenza di un locale che ha un grandissimo gusto in termini di arredo all'interno della fabbrica del Savonarola, di questo ex deposito, e ovviamente curerà anche l'aperitivo delle, diciamo, dell'apertura delle 7:30. Poi tutti dentro a 10 euro ed è l'unico, diciamo, costo da sostenere per poi avere accessibilità a tutti gli eventi della serata, che sono per 4 giorni, 2 performance e un concerto, oltre a tutte le installazioni.